Stiamo procedendo per sommi capi sulle riforme della Sacra Scrittura e abbiamo iniziato con la riforma di Giosuè, e una riforma che ha lasciato un segno molto profondo nel popolo di Dio, perché Giosuè conclude la sua carriera di stratega e di conquistatore della terra promessa di Canaan e conclude questo periodo di conquiste con una grande conquista, la conquista delle conquiste, vale a dire la riforma che egli ha voluto lasciare sul cuore di questo popolo, rinnovando il patto che Dio aveva fatto con il suo popolo. A Speranza per Milano stiamo insieme meditando, leggendo e studiando il libro di Giosuè, e se voi leggete tutto il libro, l'ultimo capitolo di questo libro, voi trovate appunto questo grande evento, cioè Giosuè che chiama il popolo a raccolta per rinnovare davanti al Signore l'impegno a ubbidire, a sottomettersi alla sua signoria e al patto che Dio nella sua grazia aveva stipulato con questo popolo. Poi siamo passati anche per la riforma di Esdra e qui abbiamo anche in questo libro molti temi che si incontrano con i temi del libro di Neemia. E qui spicca con grande splendore e con grande forza la preghiera di Esdra, una preghiera fra le preghiere di tutta la Sacra Scrittura, una preghiera di intercessione, ma anche una preghiera nella quale egli sprigiona tutta la sua forza e tutta l'intensità, tutta la coscienza che egli ha della Signoria di Dio e poi anche del suo popolo. Una preghiera che può essere messa accanto alle altre grandi preghiere che noi abbiamo nella Sacra Scrittura, la preghiera di Mosè, la preghiera anche di Neemia che adesso stiamo per leggere, la preghiera diciamo del Signore Gesù Cristo, la preghiera di Daniele. Ecco, oggi per la grazia del Signore vogliamo leggere il primo capitolo del libro di Neemia e qui soffermarci per sommi capi sui temi di questo primo capitolo. Si tratta del libro di Neemia, vogliamo aprire le nostre Bibbie, dare lettura e chiedo gentilmente a Valentina di venire qui davanti e leggere questo capitolo. Allora, Neemia, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto numero 11.
Parole di Neemia, figlio di Acalia, nel mese di Chisleu del 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa. Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei, scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero: superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udì queste parole mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo e dissi: O Signore Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele. Perché abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Abbiamo agito da malvagi contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè tuo servo. Ricordati della parola che ordinasti al tuo servo Mosè di pronunciare. Se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farvi la dimora del mio nome. Essi sono i tuoi servi, tuo popolo. Tu li hai salvati con la tua grande potenza e con la tua forte mano. Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi, che vogliono temere il tuo nome, e concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo, e fa che egli trovi pietà presso quest'uomo. A quel tempo io ero cocchiere del re.
Grazie. Da Giosuè e poi fino diciamo ad Esdra, ecco, è passato un bel po' di tempo e non sono solo queste le riforme della Bibbia, quella di Giosuè, di Esdra, Neemia e poi le riforme che vedremo ancora diciamo prossimamente, perché ci sono altre riforme, quella per esempio di Asa, la riforma al tempo di Ezechia, la riforma anche al tempo, diciamo, di Giosia. E questi sono i periodi nei quali, diciamo dal 1200, il periodo grosso modo in cui visse Giosuè, fino, diciamo, alla riforma di Neemia, che stiamo per vedere, sono passati un bel po' di anni, perché qui ci troviamo in questo periodo intorno al 500 avanti Cristo. Io ho preparato uno schema come sempre, così abbiamo qui anche un triangolo, magari lo metto se qualcuno grazie. Ecco, su questo schema abbiamo il solito triangolo, ecco, abbiamo, diciamo, diversi triangoli e questo può essere il contesto storico, il periodo storico in cui visse Neemia e Esdra. Dovete sapere che nel canone, nell'antico canone ebraico, Esdra e Neemia erano non due libri distinti, diciamo staccati, separati l'uno dall'altro, ma figuravano come un solo volume, come un solo libro. È stato poi successivamente che Esdra e Neemia, ecco, presero corpo nel canone come due libri, diciamo, uno Esdra e l'altro Neemia. Ma anticamente questi due libri erano strettamente insieme, formavano un solo libro, un solo volume. Ecco, questo giusto per dare, diciamo, a titolo informativo la nostra introduzione. E questo è il periodo in cui visse Neemia, suo contemporaneo Esdra, e poi abbiamo anche Ester, questo periodo che va dal 590 avanti Cristo fino al 358 avanti Cristo. Questo è un periodo, diciamo, dominato dalla dominazione persiana. C'è qui un impero, è quello dell'impero persiano, che aveva vinto, aveva conquistato il precedente impero babilonese, sotto il quale il regno di Giuda, diciamo il regno del sud, conobbe una disfatta e perse l'indipendenza, e questo, diciamo, il popolo giudaico fu poi portato, fu trasferito in cattività in Babilonia. Ma Babilonia cadde, fu conquistata dal Ciro il Grande, il primo imperatore, diciamo, persiano, ecco, che riunì sia il popolo medo che il popolo persiano e ne fece un solo impero, un impero immenso, un impero molto grande, perché in questo impero, ecco, vedevano tanti regni conquistati, e tra questi il regno di Giuda. E questo è il periodo, grosso modo, dal 590 al 358. Questi sono i tempi della riforma da parte di Esdra e da parte di Neemia. Ma non dimentichiamo che c'è anche Ester, perché sappiamo che Ester fu la regina, diciamo, dell'impero persiano, moglie di Assuero biblico, ecco, e di Artaserse. Questo è il nome che viene ricordato nella storia, diciamo, extra biblica. E se vogliamo dare una parola per racchiudere il tempo di Ester, il tempo poi di Esdra e il tempo anche di Neemia, credo che qui possiamo ricordare tre parole. La prima, nel tempo di Ester, preservazione. Sappiamo che il Signore seppe preservare il suo popolo da un genocidio, possiamo dire, ecco, e questo è, diciamo, il termine che possiamo ricordare, ma lo registriamo così nella mente: preservazione. Qui abbiamo allora l'opera di Dio a favore del suo popolo, e che se leggiamo il libro di Ester, ecco, qui leggiamo tutta la, diciamo, l'opera compiuta da Dio nel proteggere, preservare il suo popolo da un genocidio, da una fine, perché c'erano dei nemici che volevano distruggere, come Aman, ricordate, il popolo di Dio. Poi abbiamo il tempo allora di Esdra, quindi la riforma, come abbiamo ascoltato domenica scorsa, la riforma al tempo di Esdra. E qui abbiamo un'altra parola, se, diciamo così, anche per ricordare il tutto del tempo di Esdra: restaurazione. Quindi una P, preservazione, una R, restaurazione. Esdra era un dottore della legge, era molto preparato, studioso delle sacre scritture, ed egli, diciamo, come in esilio dove stava, anche qui tra i rimpatriati, egli diventa il maestro, il dottore, colui che legge, colui che fa leggere, colui che spiega le parole della legge, perché il popolo ha un grande bisogno non soltanto di ritrovare, ricostruire le proprie case, di ricostruire le mura di Gerusalemme, di ricostruire il Tempio di Gerusalemme e qui ritrovare, diciamo, l'unità del culto per tutto il popolo, ma ha bisogno, e questo è il bisogno dei bisogni, di imparare, di leggere, di ascoltare la parola di Dio. Allora qui, ecco, in questo periodo di riforma al tempo di Esdra, viene riscoperta la parola del Signore. Basta leggere il libro di Esdra, ma anche il libro di Neemia, per ritrovare la parola di Dio. La parola di Dio ritrovata, la parola di Dio che viene riscoperta, che viene posta al centro del popolo, al centro delle letture, al centro dell'osservanza, al centro dell'ammaestramento, al centro di tutta quanta l'esistenza di questo popolo che ricomincia a respirare. Certo, non è ancora tutto il popolo tornato nella provincia desolata, di Giuda, ma questo è un inizio, non solo per i rimpatriati, ma anche per coloro che dovranno ancora tornare. Quindi ricordiamoci la parola restaurazione. Questo popolo ha bisogno non soltanto di ritrovare il coraggio, non soltanto di ritrovare le radici, non ha bisogno soltanto di venire e di ricoltivare il proprio orticello abbandonato, ma soprattutto di recuperare le forze spirituali e recuperare la identità, spirituale, religiosa. E credo che questa sia stata la causa principale per cui questo popolo seppe, conservare, preservare l'identità sia a quel tempo fino ai tempi del Signore Gesù Cristo. Proprio questa è stata, questa causa. La causa principale, a differenza invece del regno del nord che si dileguò, si confuse e si sparpagliò nelle nazioni di quel tempo. Poi veniamo a Neemia, e allora qui abbiamo un'altra parola che magari potete memorizzare e ricordare. Abbiamo qui ricostruzione, quindi una seconda R. Ester, preservazione, anche questo è parte ed è un aspetto importante della riforma. Poi abbiamo restaurazione, tempo di Esdra, e poi abbiamo ricostruzione. Ecco, ricordate allora questi termini. Questo è, una riforma molto più impegnativa, perché qui dovranno poi mettere mano alla zappa, alle vanghe, addirittura anche alle armi, alla lancia, alla spada, per ricostruire, le mura di Gerusalemme e ricostruire anche il Tempio. I profeti che in questo periodo sono, chiamati dal Signore per dare una voce profetica a questo popolo sono i profeti Ageo, Zaccaria e Malachia. Ecco, l'ultimo profeta è Malachia. Questi sono i profeti genuini, i profeti legittimi, mandati dall'Eterno, mandati dal Signore, perché il popolo abbia ad ascoltare la voce, la vera voce, la voce del pastore, la voce del Signore. Non dobbiamo dimenticare che proprio tra le mura di Gerusalemme c'era anche una falsa scuola profetica. Voi leggete, nel libro di Neemia, più avanti, al capitolo numero 6, versetto 14, allora noi leggiamo che qui c'era una scuola di falsi profeti, addirittura c'era una falsa profetessa che non era la voce genuina di Dio, non era stata mandata da Dio, non erano stati mandati dall'Eterno, da Yahweh. E allora, come notate, come vedete, allora qui la riforma ha, anche la forza, deve attingere le forze per combattere un falso profetismo, potremmo dire, eresia. Quindi se da una parte c'è una minaccia alla riforma di Neemia dall'esterno, perché trovate anche questa caratteristica nel resto del libro di Neemia, dall'altra parte proprio all'interno della comunità gerosolomitana di Gerusalemme c'è allora anche chi non predica, non annuncia la parola del Signore. Allora voi notate come Neemia è un uomo chiamato a far valere quelli che sono, i diritti della riforma. Poi ho un altro schema, un'altra illustrazione, che questa è più. Sì. bene così. Grazie. Il primo capitolo che abbiamo letto del libro di Neemia e poi tutto il resto del libro di Neemia si congiunge e forma una catena di tanti anelli con il primo capitolo. Perché nel primo capitolo noi abbiamo delle caratteristiche che poi vengono sviluppate, vengono viste, vengono illustrate, vengono rappresentate nel resto, diciamo, del libro. Ma c'è una cosa veramente che possiamo sottolineare a proposito della persona di Neemia, che è il riformatore, colui che è stato chiamato dal Signore, ecco, a iniziare, ad avviare, a promuovere e far fiorire una, diciamo, una riforma. Che questa riforma non ha un interesse esclusivamente storico, ma ha un interesse profondamente biblico e teologico. Tuttavia, nei primi versetti che abbiamo letto, noi abbiamo un uomo, possiamo avere di quest'uomo delle caratteristiche che poi le vedremo sviluppate, messe in pratica in tutto il resto del libro di Neemia. Una prima caratteristica del riformatore Neemia, dal versetto 1 al versetto 11, Neemia è caratterizzato profondamente da un carattere appassionato. Ecco, tenete presente questo primo lineamento di quest'uomo di Dio. Una seconda caratteristica, una volontà fermissima, una volontà ferma, e poi una terza caratteristica del riformatore Neemia, coraggio a tutta prova. Sono queste le tre caratteristiche di questo riformatore Neemia. Difatti, quando noi rileggiamo il testo che abbiamo letto, questi primi 11 versetti, abbiamo Neemia che è fortemente caratterizzato e appassionato, una volontà ferrea, una volontà forte e poi anche un coraggio a tutta prova, perché egli si trovava, come abbiamo letto, alla presenza dell'imperatore, diciamo, persiano. Un'altra caratteristica che noi possiamo trarre dai primi versetti che abbiamo letto insieme è che Esdra, Neemia, e non dimentichiamo anche parte di Daniele, si rifanno a un capo stipite della spiritualità e della, diciamo, della parola del Signore, Mosè. Mosè è ripetuto nel libro di Neemia molte volte, come pure anche nel libro di Esdra. E a Mosè fa capo anche Giosuè. E Giosuè che, come sappiamo, si rifà alla parola che aveva udito da Mosè. E questi sono i collegamenti della riforma. La riforma del tempo, allora, di Neemia ritrova i collegamenti anche storici. Non soltanto i collegamenti biblici, i collegamenti spirituali, teologici, ma anche i collegamenti storici. E noi abbiamo detto che Giosuè visse intorno al 1200-1250 avanti Cristo, quindi sono passati tanti tanti anni. E difatti, se noi leggiamo proprio in Neemia, è ricordato questo particolare, per esempio al capitolo 8, versetto 30, versetto 17. Così tutta l'assemblea di quelli che erano tornati dalla cattività costruì capanne, dimorò nelle capanne dal tempo di Giosuè figlio di Nun, fino a quel giorno i figli di Israele non avevano fatto nulla di simile e vi fu grandissima allegrezza. Quindi, come vedete, allora la riforma di Neemia non è una riforma isolata, una riforma lì come un'isola che vaga in mezzo a chissà quale oceano, completamente staccato, completamente, diciamo, indipendente dal resto del continente biblico, dal continente della parola di Dio, ma è attaccato, ritrova questa unità, ritrova i collegamenti. Qui si ricorda niente meno che il tempo di Giosuè, è da questo tempo che il popolo non festeggiava, non conosceva la gioia e l'allegrezza di ritrovare la parola del Signore. E in qualche modo questo è anche, ci sono dei collegamenti anche con la riforma, per esempio, di Lutero. Tra qualche giorno noi ricorderemo quale evento di Lutero, chi si ricorda? Sì, il 31 di questo mese, il 31 di ottobre, ricorre questo momento particolare in cui Lutero, attaccò sul portone di Wittenberg, della chiesa di Wittenberg, le 95 tesi. E Lutero più avanti ritrova anche i collegamenti della riforma, i collegamenti per esempio di Zwingli, poi più tardi ancora di Calvino. E qui voi vedete come la riforma di Neemia ritrova i collegamenti con altri riformatori, si rifà a Giosuè e Giosuè si rifà a Mosè. E nel testo che abbiamo letto è parlato di questo. Poi abbiamo, Ezra, Neemia e Daniele, Ageo, Zaccaria e Malachia, che si rifanno anche a, diciamo, a Mosè. Ecco, se volete, questo è un po' il collegamento o i collegamenti della riforma. Ora, tornando al testo che abbiamo letto, e spendere ancora alcuni minuti, come inizia questo capitolo? Parole di Neemia. Il significato di Neemia è Yahweh consola, Yahweh conforta. Allora voi trovate come già nel nome di quest'uomo abbiamo tutto un programma. Neemia è nato in esilio, Neemia è nato, diciamo, in terra straniera, non aveva conosciuto ancora la terra di Giuda, e il suo nome significa Yahweh conforta, Yahweh consola. E difatti, se noi vogliamo, diciamo, ricordare un po' i momenti, il popolo di Dio, quello, diciamo, la tribù, il regno del sud, era stato esiliato proprio a motivo della disubbidienza alla parola di Dio, a motivo della inosservanza della parola di Dio. E adesso quest'uomo che ha un nome e che significa l'Iddio che conforta, l'Iddio che consola. E com'è che questo uomo di Dio vuole consolare il suo popolo? Abbiamo qui allora la preghiera, ma prima della preghiera questo Neemia si interessa della condizione dei rimpatriati, è detto qui, notate, parole di Neemia. Egli si interessa, si chiede, si preoccupa e si occupa di un popolo di rimpatriati nella terra di Giuda e chiede informazioni a suo fratello Anani. Anani era un fratello di Neemia. Anani evidentemente era venuto dalla provincia di Giuda e che porta delle notizie. Neemia, che è preoccupato per la terra dei suoi padri, la terra dei suoi antenati che giace in grande desolazione, in grande umiliazione, ed egli si interessa, chiede come stanno i suoi fratelli, come stanno, diciamo, i fratelli che vivono lì ancora nella terra giudaica. Egli occupa le parole, e nel libro di Neemia è ripetuto più spesso questo termine parole, le parole di Neemia che vengono scritte. Infatti il libro di Neemia si può dire un diario, no? Le memorie di Neemia, ascolta le parole di Anani, poi ancora ascolta le parole dell'imperatore Artaserse, poi ascolta le parole anche del popolo. Voi trovate in tutto il libro di Neemia anche questa presenza di parole. Il popolo che ascolta le parole della legge, e allora quest'uomo è un uomo che si interessa e si il tema, le conversazioni che lui cerca di intrattenersi sono sui reali e i veri bisogni del popolo di Dio. Egli non soltanto ha pensato, pensa, non soltanto dice le parole, ma poi anche le applica, queste parole. E credo che la riforma qui ha questo aspetto, diciamo, molto, molto importante. Quando noi parliamo, quando noi facciamo le nostre conversazioni, quando noi chiediamo, quando noi diciamo, esprimiamo tante parole, queste parole che noi pronunciamo, che noi chiediamo, che noi ascoltiamo, hanno, diciamo, un interesse profondo per l'opera di Dio, per i bisogni di Dio, per i bisogni, diciamo, della Chiesa, per i bisogni spirituali, certo anche i bisogni materiali, questi sono anche molto importanti. C'è il bisogno del lavoro, il bisogno, diciamo, di avere una parola di conforto, altri bisogni ancora. Ma qui notate che la priorità che Neemia mette, diciamo, al di sopra dei suoi discorsi e del suo interesse e della sua preoccupazione è il bisogno dei suoi fratelli. E i suoi fratelli qui nella terra di cattività, nella provincia di Giuda, che giace ancora sotto un cumulo di macerie, è descritta con due parole: miseria e obbrobrio. Miseria, un profondo stato di indigenza, un profondo stato di povertà, un profondo stato, una profonda condizione di nullatenente. Questi vivevano nella più profonda miseria spirituale, certo, ma anche in senso economico, anche in senso materiale, perché c'era tutto da ricostruire. E poi accanto alla miseria, come se non bastasse, c'è anche l'obbrobrio, il vituperio, il disonore. E qual è il più grande bisogno, come abbiamo ascoltato poc'anzi nella preghiera oggi? Qual è il più grande bisogno? Il più grande bisogno, se ci guardiamo attorno nella società, il bisogno della nostra città, qual è? Non è tanto quello di riempirsi le tasche di soldi, non è tanto quello della salute. Se voi consultate per esempio giornali, riviste e tante altre cose, quante diciamo cose che ci sono che costituiscono la priorità assoluta delle persone, ma il più grande bisogno è quello di natura spirituale, perché l'uomo ha un cuore che è vuoto, completamente vuoto, vuoto di Dio, vuoto della parola di Dio, e questo vuoto è riempito, è, diciamo, stracolmo di peccato, di miseria spirituale, di abbandono. Non soltanto questo popolo conosce la miseria, ma conosce anche il disonore, l'obbrobrio. soprattutto di coloro che chiedevano a questi, diciamo, ebrei, dice, ma dov'è il vostro Dio che era così onnipotente, il vostro Dio che è il Signore dei cieli e della terra, dove è finito? Allora credo che oggi il bisogno che realmente abbiamo è quello, diciamo, del Signore e della sua parola. Ecco, tutto questo girava attorno alle parole che Neemia cercava, le parole che egli pronunciava, le parole che egli ascoltava. Allora qui poi vedete due comunità, quella che vive ancora in esilio, dove stava Neemia, sotto l'impero babilonese, persiano, chiedo scusa, e poi c'è un'altra comunità qui, nella terra dei padri, nella terra di Giuda, che insieme si incontrano. Allora voi vedete come qui la riforma, se è veramente capita, concepita, se è veramente creduta ed è, diciamo, fondata nella parola di Dio, è una riforma che non divide, ma è una riforma che unisce. Perché? Perché si ritrovano gli stessi valori, perché si ritrova la verità assoluta che è Dio, perché si ritrova la parola di Dio, perché si ritrova l'identità, perché si ritrovano le radici che affondano nel patto di Dio, nell'alleanza che Dio ha voluto fare con questo popolo. E credo che anche qui abbiamo questo aspetto veramente molto forte, molto, diciamo, profondo. Quando si parla della verità, che è una verità assoluta, che è la verità che noi riscontriamo in Cristo, è la verità che è la parola di Dio che è ispirata. Questa verità invece viene concepita da molti come una verità che esclude, una verità che separa, una verità che divide, è una verità, diciamo, su cui non vale la pena parlarne, è una verità che, diciamo, c'è, non c'è, ma è una verità soprattutto scomoda. Quando annunciamo che Gesù Cristo è l'unico figlio di Dio, che Gesù Cristo è l'unico Signore, che Gesù Cristo è l'unico Salvatore e che a fianco a Lui, accanto a Lui, non è possibile metterne un altro, perché è solo Lui il Signore. E allora quale potrebbe essere la reazione del vicino di casa? Quale potrebbe essere la relazione di, diciamo, di un qualcuno con cui ci intratteniamo a parlare e attiriamo i discorsi sulla verità di Dio? Quale potrebbe essere la tua reazione questa mattina? La verità è veramente quella che possiede il tuo cuore, possiede la tua mente, possiede la tua vita, è l'argomento principale della tua testimonianza. La verità assoluta è il tema centrale della predicazione, è il tema centrale delle tue ricerche, il tema centrale dei tuoi studi teologici. Credo che questo sia molto importante anche da sottolineare. Allora ecco che coloro che sono ancora sotto il tallone dell'impero persiano, a stretto contatto con il paganesimo, è qui che il popolo sperimenta una dolorosa esperienza di vivere a stretto contatto con le divinità dell'impero persiano, ora devono imparare ancora una volta a discernere, a saper scegliere, a saper distinguere qual è veramente l'unico vero Dio, qual è la verità. E questa mattina noi abbiamo recitato a viva voce il credo apostolico, che stiamo studiando, stiamo meditando venerdì dopo venerdì. E che cosa abbiamo qui? Abbiamo per due volte ripetuto un grande attributo di Dio, l'attributo, diciamo, considerato in teologia metafisico. Chi è Dio? Padre o onnipotente, non potente, Padre onnipotente, ripetuto per ben due volte in tutto il credo. E credo che quando l'abbiamo recitato questa mattina ad alta voce e abbiamo sentito gli uni gli altri, abbiamo detto, pronunciato Allora qual è la valenza, qual è l'incidenza di questa unicità di Dio e di questa onnipotenza di Dio? È veramente l'onnipotenza di Dio che trasforma, che cambia, che riforma, che ricostruisce tutta quanta la tua esistenza, a cominciare dal tuo cuore, dalla tua mente e poi a finire tutte le altre cose? Oppure invece è qualcos'altro? Allora voi vedete, qui noi ci troviamo di fronte a un uomo che si chiama Neemia, il cui significato è Yahweh conforta, l'Eterno consola, al cui centro delle sue parole, delle sue argomentazioni, delle sue preoccupazioni è il regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio, ecco la priorità delle priorità che Gesù, il più grande riformatore di tutti i riformatori biblici che ne abbiamo nella Sacra Scrittura, ebbe a dire a quel tempo: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose vi saranno non negate, le altre cose che acquistano una posizione secondaria rispetto a Cristo. L'Apostolo Paolo aveva fatto di Cristo il suo tesoro, la ricerca delle ricerche, il suo sommo diletto, e a confronto a Cristo, mettendo a paragone a Cristo, mettendo a fianco a Cristo, il tutto risultava essere una spazzatura. E questa è la realtà della tua vita, e questa è la realtà della nostra vita, e questa è la realtà della nostra Chiesa, e questa è la realtà principale anche dell'annuncio della parola di Dio. Un altro elemento che abbiamo in questa preghiera è che Neemia ha una grande, grande coscienza della sovranità e della signoria di Dio. Notate come finisce la preghiera di Neemia. Egli dice, alla fine, come definisce l'imperatore persiano dove lui prestava, diciamo, la sua professione di coppiere. Era colui che sapeva bene miscelare i vini, e a quel tempo, ecco, c'era questa professione davanti all'imperatore, c'era colui che faceva l'assaggiatore dei vini, perché le congiure di palazzo a quel tempo erano frequenti, e difatti il padre dell'imperatore Artaserse, dove Neemia sta facendo normalmente la sua mansione, il suo compito, la sua professione, il suo lavoro di coppiere, morì assassinato nel suo letto, tanto per dire, ecco, come a quel tempo le congiure erano di moda. E come dice, come si conclude la preghiera di Neemia? Qui ci troviamo di fronte a un uomo che sta dando vita ad una riforma nel popolo, ma che egli ha di questo Dio quale coscienza? Una coscienza della sua signoria e della sua veramente sovranità. Dice quest'uomo, cosa vuol dire quest'uomo? Non lo dice il re, l'imperatore. L'imperatore che governava a quel tempo su quasi tutta la, diciamo, tutto il Medio Oriente, un impero immenso, tanti regni avevano conosciuto il dominio ed erano ancora sotto il dominatore di questo imperatore. Ma al di sopra di questo imperatore che muove le cose, chi c'è? C'è un altro imperatore, è Dio. Questo non vuol dire che bisogna disprezzare le autorità, che bisogna disonorarle o che bisogna, diciamo, combatterle. Non è questo il senso. Qui Neemia vuole dire che quest'uomo, con tutta la sua potenza, con tutto il suo onore e con tutta la sua forza da regnare su tantissimi regni, rimane sempre un uomo, il cui cuore è nelle mani di Dio, e che nei proverbi è detto che egli dirige i corsi dell'acqua, ma dirige anche il cuore, diciamo, degli uomini. Ecco l'uomo che ha questa forte coscienza, questo forte senso della signoria di Dio al di sopra dei re, al di sopra degli imperatori, al di sopra dei governi. Ed è qui ancora che questo popolo di Dio impara ancora una volta che l'Iddio dei padri nei quali loro credevano e che della fede dei loro padri avevano tradito, questo Iddio è l'Iddio che fuori dai territori del Regno di Israele rimane l'Iddio non soltanto di un territorio, di una piccola provincia dell'impero persiano di Giuda, ma anche l'imperatore e il Signore di tutte le nazioni. E allora quando noi, per esempio, facciamo anche qui dei collegamenti con la riforma di Lutero, Lutero ebbe i favori dei politicanti e soprattutto del suo principe Federico di Sassonia, che favorì la riforma. E qui al tempo di Neemia abbiamo niente meno che 4 imperatori persiani che favorirono la riforma del popolo giudaico: Ciro il Grande, poi abbiamo Dario, poi abbiamo Artaserse I e poi Artaserse II, per finire diciamo fino al 400 circa avanti Cristo. E allora qui credo di concludere, ci sono molte altre caratteristiche, per esempio della preghiera di Neemia, il forte senso che Neemia ha nei confronti del peccato, una sensibilità veramente molto affinata che egli guadagna, che egli conosce, che egli approfondisce alla presenza di Dio. Allora voi notate come quest'uomo aveva un concetto di Dio veramente serio, intimo, profondo. Egli credeva nell'Iddio Signore onnipotente dei cieli e della terra, che esercita tutta la sua signoria non su di una chiesa, non su di una comunità, non soltanto su di una nazione, non soltanto di qualcos'altro, ma egli è il Signore onnipotente, il Pantecrator, si dice, diciamo gli antichi greci, è l'imperatore degli imperatori che regna su tutto l'universo. Abbiamo allora noi questa coscienza, abbiamo noi questo forte senso della signoria di Dio, che è capace di muovere non soltanto i cuori di coloro che si arrendono a Lui, ma anche i cuori dei potenti della terra, che pensano di essere coloro che senza Dio, diciamo, di spadroneggiare e avere senza la sua autorità una piena autonomia della loro autorità, senza della parola, diciamo, di Dio. Io mi fermo qui, ringrazio per la vostra attenzione, che il Signore possa veramente operare nei nostri cuori, nella nostra vita, nella nostra Chiesa, una riforma ed una riforma radicale. Amen.